Bentornati minimalisti. Ho fatto una pausa più lunga del solito perché la scorsa settimana ero in viaggio e vi racconterò di questo viaggio oggi. Sono stato in uno di quei posti che è sempre stato tradizionalmente fuori dai miei radar e sicuramente fuori dalla mia lista dei desideri, gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare a Dubai ed Abu Dhabi. Un minimalista a Dubai già suona male. In effetti, come dicevo poco fa, gli Emirati Arabi non sono mai stati un posto che desideravo vedere ardentemente. Oltre al fatto che non ho mai sopportato l'intransigenza islamica, non ho mai sopportato anche paesi come il Qatar o l'Arabia Saudita, da sempre molto borderline, con lati oscuri in politica estera, spesso con finanziamento del terrorismo islamico. Diciamo che perlomeno gli Emirati Arabi sono il paese più aperto ed evoluto tra i vari paesi del Golfo. Ma in ogni caso avrei dovuto avere una valida motivazione per viaggiare negli Emirati. E la scusa in effetti si è palesata nel momento in cui sono stato invitato ad un matrimonio di un caro amico ad Abu Dhabi. E così sono finito negli Emirati Arabi Uniti ed ora vi parlerò di questo paese. Di sicuro non si può definire una meta per minimalisti, in effetti l'intero paese si basa sul consumo e sullo sfarzo. È sostanzialmente una Las Vegas del Medio Oriente, ma senza gioco d'azzardo, per ora. Un'elite di locali vive con privilegi unici e nessuno ottiene sostanzialmente la cittadinanza nel paese, salvo improbabili matrimoni con gli emiratini, matrimoni comunque fortemente ostacolati dalle famiglie generalmente. Non avendo sostanzialmente nulla prima della riunificazione, se non la sabbia, l'intero paese si basa su un modello che possiamo quasi definire americano, cioè un grande centro commerciale che funziona praticamente come il centro cittadino, con attorno una sfilza di palazzi e grattacieli. Quindi c'è una serie di centri città che è definita proprio da questi centri commerciali. Gli spazi sono talmente enormi che è impossibile girare con altri mezzi che non siano l'automobile. Le distanze che da Google Maps sembrano piccole, in effetti sono in realtà di chilometri, e spesso diventa complesso muoversi se non si è muniti per l'appunto di auto o di taxi. Anche se è presente una linea di metro che attraversa praticamente tutta Dubai, che è abbastanza comoda, però una volta scesi dalla metro dobbiamo avere, diciamo, la trazione sotto il naso, altrimenti è dura raggiungere un posto che è un po' più lontano. Bisogna eventualmente appunto chiamare un taxi, che però c'è da dire sono abbastanza economici considerando comunque il quantitativo di chilometri che macinano per portarmi in giro, quindi su quello diciamo che sono abbastanza economici. In questo momento in cui c'è ancora in corso la guerra tra Russia e Ucraina, è praticamente diventata la seconda casa dei russi. Infatti, a parte l'esercito di pakistani, indiani, Bangladesh, eccetera, sono probabilmente i più presenti a Dubai, i russi. Forse anche complice la facilità dell'acquisto di proprietà ed oggetti in contanti e l'assenza di tasse, quindi per loro è sostanzialmente un paradiso fiscale. Le tasse infatti sono quasi zero, l'IVA diciamo che sostanzialmente non esiste, più o meno. La maggior parte delle aziende non ha tasse se non il costo di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che dir si voglia. Quindi ci sono poche tasse sparse qua e là. Questo crea dei paradigmi che fanno riflettere. Un iPhone costa meno a Dubai che in Italia, nonostante gli stipendi siano mediamente 4 volte superiori. Una Ferrari, tenendo conto che la state pagando all'incirca il 20% meno che in Italia, è più economica là che qui da noi, dove le produciamo. Questi sono dei paradigmi che fanno riflettere su quanto sia tassata sia l'Italia che l'Europa e quanto i nostri leader campino sulle spalle di noi contribuenti. Difatti, un'economia a tasse ridotte ha la flessibilità e l'abilità di attrarre investitori stranieri e tanto turismo, riesce a far leva sul consumo, riesce a svilupparsi velocemente. Questo non significa che sia resiliente, ma perlomeno attrae il capitale e attrae soldi. E dove vanno i soldi, vanno altri soldi. Questo è banale come concetto. Il denaro chiama altro denaro. Ora Dubai ed Abu Dhabi vantano milioni di turismi, di turisti l'anno e circa 10 milioni di residenti. 30 anni fa c'era il deserto. Cosa ci sarà tra 30 anni in Italia? Bah, se andiamo avanti così, non lo so. C'è ovviamente da dire che non è tutto oro quello che luccica. Anzitutto vige ancora la legge della Sharia islamica, quindi fustigazione, lapidazione, crocifissione, mutilazione sono legali. E anche se poco diffuse, vengono praticate. Però l'arma che viene usata di più è quella della deportazione. Essendo praticamente tutti i non emiratini residenti con un permesso, e non sono cittadini, ma sono appunto lì solo grazie a un permesso, se commetti un crimine, sostanzialmente il modo migliore per fartelo pagare è quello di espatriarti per sempre. Quindi questo ovviamente crea un senso di paura collettivo ed un paese basato sulla paura e sul senso delle regole imposte con il terrore crea in questo caso anche dei vantaggi su tutto il numero ridottissimo di crimini, la sostanziale assenza di ladri e la generale sicurezza della collettività. Questo bisogna dirlo. Una delle cose che mi ha lasciato più scioccato da europeo, soprattutto da italiano, è che le persone vanno a far benzina. E lasciano le auto accese, quindi con le chiavi inserite, e vanno dentro l'autogrill anche per 10-15 minuti, con appunto le auto accese, chiavi inserite, parcheggiate di fronte al negozio, senza alcun timore che qualcuno gliele possa rubare. Questo ed altro, come la sicurezza che si prova in generale, che di polizia praticamente se ne vede pochissima. A piedi non ho mai avuto modo di vedere degli agenti, li ho visti solo in auto, però il crimine è quasi zero. Ovviamente, se da una parte questo è un vantaggio, sicuramente basare l'ordine sociale sulla paura non è il massimo. Ci sono paesi in cui la civiltà e l'educazione, penso ai paesi nordici o al Giappone ad esempio, sono già sufficienti di per sé a ridurre sensibilmente i crimini, senza dover minacciare 100 simpatiche frustate. Per aver rubato qualcosa. I locali, c'è da dire, sono persone disponibili, sono persone molto orgogliose e sostanzialmente quello che vogliono è unicamente il rispetto delle loro tradizioni. E questo rispetto si basa sostanzialmente sull'adottare un comportamento consono e rispettoso, soprattutto appunto delle loro tradizioni e delle leggi islamiche. Vige la tolleranza, non ci sono problemi di sorta o scontri religiosi, però va da sé che è fondamentale rispettare l'Islam e le sue leggi. E che sia quindi necessario adeguarsi a questo modo di vivere. Un altro grosso problema che ha il paese, che è lo stesso problema che ha il Qatar e anche l'Arabia Saudita, è che nel Qatar è successo proprio adesso, pochi anni fa, con la costruzione degli stadi da calcio per i mondiali che hanno fatto l'anno scorso, è lo sfruttamento di questa manodopera a bassissimo costo, quindi lavoratori provenienti da paesi come il Pakistan o il Bangladesh, che vivono in condizioni di quasi miseria, lavoro, dormitorio, lavoro, in condizioni che possiamo definire quasi di schiavitù. Un esercito di lavoratori che permette agli Emirati Arabi di essere quello che sono. Per ogni metro quadro di marmo di Carrara posato, c'è anche il sudore di questa gente, sfruttata in condizioni terribili. Obbligate a turni di lavoro massacranti con temperature estreme che raggiungono anche i 50 gradi. E anche se la condizione di queste persone è migliorata comunque negli ultimi anni, rimane ancora un grosso problema del paese. Sono poi persone sottopagate. Devo sottolineare comunque l'eleganza e la compostezza dei locali, quindi degli emiratini, degli sceicchi, no? Con i loro vestiti tipici, vestiti molto semplici. E poi la sensazionale bellezza delle donne arabe, della loro eleganza, dei loro profumi. E devo ammetterlo, comunque in parte sono minimalisti. Sono minimalisti perché più che altro questo è dettato dal rispetto della loro cultura e delle loro tradizioni. Però comunque di minimalismo in parte si tratta. Infatti potresti avere di fronte anche un multimilionario o un miliardario, però il loro abito è sempre quello, non cambia mai, sia per uomini che per donne. I sandali e il vestitone sono l'abito tipico. spesso davvero l'unico dettaglio che traspare sono le calzature, magari vedi dei sandali o dei mocassini di Gucci o di Prada, no? Che ovviamente costano anche 3-4 mila euro, però tolte le scarpe vestono in maniera molto minimalista. Detto ciò, mi hanno ovviamente spiegato quanto valgano, non so, le finiture, le tessiture, le cuciture di questi vestiti. E che un vestito che può sembrare semplice può arrivare a costare anche decine di migliaia di euro. E addirittura mi hanno detto che Gucci, ad esempio, produce il loro stesso vestito identico, che ovviamente non costa 100 euro, ma costerà 3-4 mila euro. Quindi capite che. Certo, sono persone che non hanno problemi di soldi, e probabilmente loro non sanno nemmeno come spenderli questi soldi. Però ho apprezzato il loro, diciamo, attaccamento alle tradizioni in questo senso, il loro composto minimalismo e il poco esibizionismo. Anche le auto di lusso che ho visto per strada erano quasi tutte guidate da europei, quindi più persone desiderose di mostrarsi piuttosto che ricchi locali, anche se anche loro posseggono molte auto e mi piace collezionarle. Però non ne ho visti, appunto. Le opportunità di lavoro sono ancora molto valide, ci sono grandi aziende, grandi marchi con sede negli Emirati, gli stipendi sono molto alti, soprattutto per le persone che hanno una determinata esperienza. Ci sono spiagge, ci sono attrazioni, certo deve piacere lo stile di vita, deve anche ovviamente piacere il caldo. È una versione dell'America in salsa medio orientale, se vogliamo dirlo, con leggi specifiche islamiche. Quindi con un determinato stile di vita, però con il consumo e lo sfarzo che sa quasi di Stati Uniti, però con un ordine sociale preciso che va rispettato. Ci sono dei limiti da non superare e bisogna rispettare i loro modi di fare, punto. Non esiste flessibilità dal loro punto di vista. Queste sono leggi dettate dal profeta e queste vanno seguite, basta, tutto qua, fine. Come posto non sono sicuro di poterlo consigliare, dipende da molte cose. Diciamo che io ho avuto questa buona scusa per visitare gli Emirati. Di mio non sarei mai andato, avrei preferito vedere altri posti, però col senno di poi è un'esperienza che mi è piaciuta. C'è da dire che ovviamente avendo visitato il posto, il paese, con l'aiuto di locali, ho avuto modo di vivere un'esperienza molto più reale. E meno fake, no? In stile social network che si vede della gente che va a Dubai e fa sempre le solite attrazioni. Ho avuto modo di mangiare in posti speciali, in posti particolari. Non ho mangiato in fast food, non ho dovuto, ecco, conformarmi a quello che fanno tutti i turisti, quindi è stata una bella esperienza. In generale sono contento del mio viaggio. E devo ammettere che come turista non ci tornerei, non è un posto in cui onestamente vorrei tornare. Ho speso all'incirca 1500 euro per 5 giorni, quindi comunque non era una meta economica, anche se alla fine la voce che è costata di più è il volo, all'incirca 800 euro andata e ritorno con Fly Emirates. Ci sono dei periodi in cui sicuramente potreste anche spendere meno e se fate scalo in Qatar o in Bahrain. Certo, ci mettete di più, però potete spendere intorno ai 500 euro, quindi già potreste risparmiare 300 euro. Il punto è che si va a vedere un posto che è l'emblema stesso del consumo, che non è sicuramente la direzione in cui deve andare il mondo se vogliamo tutelarci dall'inquinamento, dal consumismo. Cioè, uno dei paesi più che consuma di più al mondo, che inquina di più al mondo, proprio per mantenere tutto questo sfarzo. Bisogna però dire alla fine, tutto sommato, che è un posto in cui i servizi sono efficienti, funzionano. Questo bisogna assolutamente dirlo. E quindi, essendo tutto nuovo, tutto funziona come si deve. Non lo escludo invece piuttosto per un eventuale trasferimento. Si potrebbero fare anche solo 2 o 3 anni e mettere via un po' di soldi perché. Ecco, dopo tutto, nella condizione ridicola in cui siamo messi noi italiani a livello di stipendio e di opportunità, esistono moltissimi posti che offrono stipendi decisamente più alti e interessanti, e vivendo pochi anni in un posto del genere, equivalgono, non so, allo sforzo di lavorare 10 anni in Italia. Bisogna ovviamente delineare i propri obiettivi di vita per capire che direzione seguire e capire se può essere una scelta azzeccata, considerando tutto quello che vi ho detto, quindi considerando comunque i limiti imposti dalla loro società, che siccome, comunque secondo me non sono così esagerati, quindi uno ci può anche vivere tranquillamente, l'importante è essere rispettosi delle loro regole. Spero di avervi raccontato a sufficienza, potrei stare qui ore e ore, però non abbiamo il tempo materiale per farlo purtroppo. Un saluto dal minimalista, alla prossima.